Allora, fin da piccolo mi era sempre piaciuta la matematica, avevo semplicità nel fare i conti, mi affascinava, però del mio futuro non sapevo bene cosa volessi, e quindi verso le medie iniziai a pensare che volevo diventare ingegnere, più perché essendo bravo nei numeri mi pareva un cammino naturale. Poi quando si trattò di scegliere il liceo ero un po' indeciso, diciamo che ne discussi un po' con i miei genitori, io comunque sono cresciuto anche a pane e leggende di mitologia greca, latina, varie, perché mia mamma era professoressa di latino e greco. Quindi comunque avevo un po' questa cultura di fondo classica. E mio padre, invece ingegnere, mi disse sempre: "Ah, ma guarda, che tu faccia dal liceo classico al liceo scientifico non cambia nulla, la realtà è che tanto poi la formazione verrà all'università, l'importante è avere una buona formazione di base". Quindi, messi insieme questi due fatti, mi sono detto: "Vabbè, posso anche andare al classico", non avevo un'opinione ben delineata. E poi feci il classico, mi è piaciuto molto, diciamo, poi anche da un punto di vista proprio umano, è stata una bellissima esperienza. Non pensavo di diventare matematico perché non pensavo che esistesse il mestiere del matematico, un mestiere che, di cui non conoscevo l'esistenza, finché verso gli ultimi anni al liceo ho scoperto le Olimpiadi della matematica. Questo mi ha portato a conoscere ragazzi di tutta Italia che si appassionavano alla matematica e alcuni di loro dissero che volevano fare poi matematica all'università e quindi mi scattò tipo una lampadina: "Ah, ma esiste questa possibilità, ma magari forse potrebbe essere la cosa giusta per me" e poi l'ho preso.
La cosa giusta per lui, e così è stato. Alessio Figalli, romano, classe 1984, qualche mese fa, a soli 34 anni, ha vinto il premio più prestigioso per un matematico, la medaglia Fields, il corrispettivo del Nobel, che si assegna ogni 4 anni a persone che non abbiano ancora compiuto i 40 anni. Insomma, giovani particolarmente dotati e talentuosi e che magari come lui sono cresciuti a pane e mitologia. Lo incontriamo nel suo studio al Politecnico di Zurigo, dove insegna dal 2016. E iniziamo la nostra chiacchierata proprio partendo dai miti, da quelli che lui ricorda in modo particolare o con maggior piacere.
Ma ce ne sono tanti. Uno che mi faceva sempre divertire da piccolo era il tallone di Achille che viene immerso in quest'acqua e però essendo stato tenuto per il tallone, aveva questo tallone che era vulnerabile. E questo mi ha sempre un po' innervosito, non ci vedevo la logica, dico, ma bastava infilare anche la mano con tutto il tallone, cioè perché tenerlo per il tallone e non immergere la mano? Quindi là era più un problema di coerenza logica, fin da bambino cercavo la coerenza logica in tutto. E poi un altro mito in verità che è ritornato nelle mie ricerche è il mito di Didone, il mito di Didone di questa regina che arriva dopo essere scappata, insomma, dal fratello, il quale aveva ucciso il marito, insomma, tanto c'erano sempre tanti morti in queste leggende, e arrivò sulle coste del Nord Africa e dovette fondare la città di Cartagine. E fu posta di fronte al dilemma di scegliere sostanzialmente, data una certa corda di una certa lunghezza, scegliere quale forma dare alla corda per racchiudere quanta più area possibile, per poi decidere quella sarebbe stata la superficie della città di Cartagine. E in quel caso Didone tracciò un semicerchio sulla costa, perché aveva intuito che la scelta migliore era quella. Quindi c'è un caso divertente di una leggenda mitologica che poi in verità si ritrova in matematica, perché è una domanda puramente matematica quella di racchiudere quanta area possibile data una corda.
E questo ci porta ai suoi studi. Si è laureato alla Normale di Pisa in meno di 4 anni contro i 5 previsti, poi il dottorato in un solo anno. Nel 2008 ha avuto la docenza all'École Polytechnique di Parigi a soli 26 anni e l'anno successivo all'Università di Austin nel Texas, dove nel 2011 è diventato professore ordinario. E dal 2016, come dicevamo, insegna al Politecnico di Zurigo, dove ci ha accolti e dove porta avanti le sue ricerche anche grazie a un importante finanziamento del Consiglio europeo della ricerca.
Lei ha menzionato questo fatto che ho un finanziamento da parte dell'Europa. Questi sono finanziamenti molto importanti su 5 anni, a livello finanziario sono molto cospicui, quindi fanno una grande differenza e sono basati su dei progetti di ricerca. Quindi, per esempio, ogni volta che ho scritto un progetto di ricerca mi sono preso quelle settimane di tempo a riflettere su cosa volevo lavorare nei 5 anni successivi. E questo è un esercizio mentale molto interessante, perché in qualche modo non ci fa disperdere energie, ci dice ok, cosa vale la pena, devo convincere me stesso che questo è ciò su cui voglio lavorare, quindi mi deve piacere, ma devo convincere un panel, quindi un comitato, che ciò su cui voglio lavorare è interessante. E questo equilibrio tra i due fattori fa sì che magari poi le ricerche possano portare a premi internazionali perché sono considerate da comunità matematica, allo stesso tempo il fatto che io mi sia convinto che potessi spenderci degli anni a lavorare vuol dire che la mia passione era forte abbastanza.
Una passione molto forte che, unita alle sue capacità fuori dalla norma, gli hanno permesso di conseguire risultati notevoli e per di più in campi diversi. Non a caso, la lunga ed articolata motivazione del premio Fields recita, tra le altre cose, per la notevole varietà dei suoi interessi scientifici, per l'importanza dei risultati conseguiti e per le sue impressionanti capacità tecniche, si è rivelato uno dei migliori analisti della sua generazione. Nonostante la giovane età, per l'impatto dei suoi risultati è considerato dalla comunità scientifica come una figura guida nel campo dell'analisi matematica a livello mondiale. Fine della citazione. I teoremi di Figalli affrontano infatti una moltitudine di problemi, alcuni connessi al trasporto ottimale, altri alla frontiera libera. Vediamo allora di cosa si tratta partendo dal trasporto ottimale.
Allora, il trasporto ottimale è una teoria molto antica, esiste da più di 200 anni, è una teoria che si pone questo problema molto semplice. Abbiamo una certa distribuzione di oggetti, di massa, che si trova in un qualche luogo, vogliamo portarla da qualche altra parte, e quindi abbiamo un punto di partenza, un punto di arrivo, vogliamo sapere qual è la maniera più economica per trasportare. Ora, questo è un problema che si era posto già Monge nel 1700, ai tempi di Napoleone, fine 1700, però adesso è diventata molto attuale. Semplicemente uno può pensarla così: ho la popolazione che vive in una zona magari residenziale, ci sono gli uffici che sono localizzati da altre parti della città, e qual è la maniera più efficiente di costruire un'infrastruttura per fare in modo che le persone arrivino dalla loro abitazione agli uffici nella maniera più economica possibile. Quindi per esempio uno potrebbe dire costruisco tante strade magari che collegano le abitazioni agli uffici, però magari costa troppo costruire troppe strade, non conviene, quindi magari è meglio fare tante strade piccole che confluiscono in una bella autostrada grande, poi vanno tutti veloci in autostrada e poi verso la fine si ridivide. Oppure, se non vuole usare autostrade, fa metropolitane, magari tante strade che portano a stazione della metro, poi si fa tutti insieme un tratto di strada tutti in una bella metro molto capiente e poi verso la fine ci si ridivide. Questo per semplificare, però il punto è trasportare oggetti da un posto all'altro e trovare la maniera più efficiente. Questo è un problema di natura economica, però poi ha avuto tantissime applicazioni. Per esempio, si è scoperto negli anni che il trasporto ottimale è presente in natura. Un esempio classico è proprio la struttura degli alberi. Gli alberi hanno le loro radici, poi un bel tronco e poi i rami si dividono sempre più piccoli fino ad arrivare alle foglie. Quindi cosa fa? L'albero ha una struttura ottimale, nel senso che deve prendere il nutrimento dal terreno, lo convoglia nel tronco che è bello spesso, tutto il nutrimento sale in maniera compatta tutti insieme, poi verso la fine inizia a biforcare, a dividersi in tanti rami per portare il nutrimento alle varie foglie. Quindi avere tanti rami dall'inizio non gli conviene, per questo c'è un tronco grande. E stessa cosa nel corpo umano, quando guardiamo il sangue come circola all'interno del corpo umano.
Figalli, come dicevamo, è stato premiato proprio, ma non solo, per le sue ricerche nella teoria del trasporto ottimale, che si occupa del modo più economico per trasportare oggetti da un luogo a un altro, soprattutto per aver saputo applicare questa teoria a nuovi contesti, a campi di studio innovativi, apparentemente molto lontani dalla teoria del trasporto ottimale, ovvero le nuvole.
Ci sono state le equazioni della meteorologia nelle quali dei meteorologi si sono resi conto che c'era del trasporto ottimale. In che senso? Nel senso che le nuvole si muovono nel cielo, ma le nuvole sono composte da vapore acqueo, e quindi ci si può chiedere, ok, ma in questo movimento globale delle nuvole come si stanno muovendo le particelle di vapore acqueo all'interno, cioè queste particelle infinitesimali?
Quello che si è capito è che le particelle all'interno di nuvole si muovono con un principio di ottimalità, vogliono spendere quanto meno energia possibile e quindi c'è un principio di trasporto ottimale, si muovono all'interno ma in maniera più efficiente possibile. Quindi quello che poi ho fatto è stato studiare delle equazioni, una parte della teoria del trasporto ottimale che non era ancora stata sviluppata, per poi essere in grado di applicare questo trasporto ottimale concretamente al problema delle nuvole e quindi per capire poi queste equazioni della meteorologia.
E Figalli è riuscito a trovare l'equazione chiave per prevedere il movimento delle nuvole, governato dagli spostamenti di miliardi di particelle di vapore. Insomma, è un matematico con la testa fra le nuvole, diciamo così. Ma perché studiare proprio le nuvole, gli abbiamo chiesto?
Ma nel mio caso, perché mi piaceva la connessione nuvole e trasporto ottimale. Io in verità vengo da una formazione più analitica, diciamo matematica, legata al trasporto ottimale. Le nuvole sono legate un po' più alla matematica dei fluidi, la matematica di questi oggetti, possono essere l'acqua e i fluidi. Cosa di cui io non mi sono mai interessato, non è mai stato il mio argomento di ricerca. Però quando poi da studente scoprì che c'era questa connessione tra trasporto ottimale e un problema così diverso, mi affascinò tantissimo. Questo è un po' quell'aspetto della matematica, a volte così potente e anche sorprendente, nel senso che con la matematica, una volta che si trasformano tanti problemi in equazioni, si possono fare connessioni che a prima vista non si vedrebbero. Mentre analizzando le equazioni poi ci si rende conto di cose anche non ovvie, come connessioni tra due problemi diversi. Quindi, niente, io mi affascinai molto a questo collegamento. E per anni mi sono posto la domanda, ok, però se voglio fare questa cosa, mi serve di sviluppare delle equazioni del trasporto ottimale e dimostrare dei teoremi che non si sanno fare. E ci ho provato per vari anni, alla fine in totale 7 anni, ogni tanto ci riprovavo, fallivo, ci riprovavo, fallivo, ci riprovavo, fallivo, finché alla fine ho capito come fare. E questo poi mi ha portato come conseguenza, tramite questi risultati del trasporto ottimale, a risolvere questo problema delle nuvole. Quindi diciamo, io mi faccio molto muovere, non so, dalla passione, come ho sempre detto, quindi poi anche il problema che scelgo mi deve affascinare, a me ha affascinato questa connessione, quindi ce l'ho sempre avuto poi nel cervello che ronzava.
Tra l'altro, nella risoluzione del problema delle nuvole, di come si muovono, Alessio Figalli è stato aiutato anche dalle bolle di sapone. Sentiamo come mai.
Allora, le bolle di sapone sono un fenomeno molto diverso. Appunto, le bolle di sapone sono questo oggetto fisico che noi vediamo fin da bambini, in cui soffiamo dell'aria dentro questa pellicola di sapone, la pellicola si chiude, si deforma un po' e poi diventa rotonda. Quindi questo concetto delle bolle di sapone è un problema naturale, cioè ci si può chiedere perché le bolle di sapone sono rotonde. Quello che c'è dietro è che anche le bolle di sapone hanno un principio di minimizzazione dietro, di minima energia, cioè tra tutte le superfici possibili vogliono minimizzare la tensione superficiale che è creata dal sapone tra le sue varie molecole che compongono la superficie. E le bolle di sapone ci danno intuizione, ci dicono ok, noi siamo rotonde perché vogliamo avere meno energia possibile. Poi però uno vorrebbe dire ok, ma magari sì, le bolle di sapone sono rotonde per questa ragione, ma magari matematicamente non è così, esiste un'altra forma più strana di una bolla di sapone che avrebbe ancora meno energia della bolla di sapone, solo per qualche ragione non la vediamo in natura. E invece no, non è così, matematicamente si può dimostrare che le bolle di sapone sono rotonde perché non avevano altra scelta, cioè è la forma migliore possibile. E ora le bolle di sapone, anche loro, sono legate al trasporto ottimale. Io quindi, sviluppandoci delle teorie intorno, sono riuscito a capire come applicarlo in problemi diversi.
Dunque anche le bolle di sapone possono essere d'aiuto a un matematico. In questo caso per trovare un'equazione, quella che permette di prevedere il movimento delle nuvole, che ha delle ricadute pratiche importanti. Le sue equazioni promettono infatti di essere cruciali per avere previsioni meteo più precise.
Sicuramente, diciamo, riuscire a capire queste equazioni e riuscire a risolvere vuol dire che possiamo poi sperare di risolverle meglio anche con computer dopo, quindi avere delle migliori previsioni del tempo, per esempio. Chiaramente il problema di tutti questi modelli è che ognuno ha dei limiti di validità, nel senso che poi quando uno prende un fenomeno fisico, i fenomeni fisici hanno troppe variabili all'interno e quindi quando poi si vogliono studiare con dei computer bisogna capire quali parametri si possono trascurare. E diciamo ci sono varie equazioni di vario tipo che vengono fuori, ognuna in regimi diversi. Magari in un caso quando si sta formando un uragano è molto diverso che se ho un fronte atmosferico su piccola scala, che è molto diverso su un fronte atmosferico su larga scala. e ognuno è descritto da equazioni diverse, quindi è la complessità della fisica che porta comunque il mondo ad avere problemi a descriverla, perché è talmente complessa che i computer non ce la fanno. Quindi, diciamo, quello che io ho fatto è risolvere delle equazioni legate alla meteorologia che possono essere usate per avere migliori modelli in un certo regime. Io sono molto felice perché poi per un matematico, diciamo, riuscire a risolvere un problema così chiaro, così, diciamo, legata alla fisica, di solito è una sfida molto molto complessa. Cioè, diciamo, i problemi fisici sono estremamente difficili e noi dobbiamo in qualche modo capire dove semplificarli un po', perché la natura è troppo complessa per l'uomo ancora. E quindi in questa processa di semplificazione le sfide poi sono di vario livello, e nel mio caso questa era una sfida importante che era aperta da più di 20 anni, e quindi chiaramente essere stato io a farla è una grande soddisfazione.
Una soddisfazione tanto più grande in quanto questa equazione sul movimento delle nuvole potrà forse avere applicazione anche in altri ambiti che non siano quelli meteorologici. Ma sentiamo da Alessio Figalli.
A volte è difficile dirlo in anticipo. Sicuramente è già sorprendente che la mia scoperta in verità è una scoperta di base sul trasporto ottimale, e poi da là ha avuto applicazioni alle nuvole, quindi già io la considero ovviamente il salto inaspettato e sorprendente. Sicuramente è un po' questa una cosa di fondo importante da dire sempre, che le scoperte matematiche di vario tipo possono avere applicazioni in settori completamente inaspettati, e certe volte bisogna semplicemente dare tempo al tempo. Ne abbiamo avuto tanti esempi nella nostra storia. Se uno pensa che tutta la crittografia che usiamo oggi si basa su teoremi matematici del 1600, vuol dire che semplicemente in quel momento nessuno aveva ancora bisogno di fare crittografia, e poi a un certo punto è nata la necessità di fare crittografia e si è scoperto che i teoremi matematici dei suoi numeri primi sviluppati nel 1600 erano la chiave di tutto. E ci sono esempi magari anche più moderni, come Google per esempio funziona come motore di ricerca, è stata una rivoluzione perché ha capito come usare dei teoremi matematici. Cosa si userà dei miei teoremi in futuro per lo sviluppo della società? Non lo so. E io da matematico chiaramente cerco innanzitutto di lavorare su problemi che la comunità matematica in toto richiede importanti, ma più che altro perché in qualche modo dobbiamo anche confrontarci col resto del mondo. Siamo con la testa fra i numeri noi matematici, ma non troppo. E poi che cosa darà alla società? Non lo so, spero di vederlo.
Ma Alessio Figalli si è occupato anche di un altro campo di ricerca, denominato le frontiere libere, un altro ambito nel quale gli sono stati riconosciuti proprio dal premio Fields, citiamo, risultati di grandissimo rilievo sugli insiemi di Aubry, risolvendo una congettura di Manet e un problema aperto proposto da Hermann. Ma sentiamo dal nostro ospite che cosa sono le frontiere libere.
Non c'è niente di rivoluzionario in questa frase, non sto facendo niente di sui confini. No, le frontiere libere è il termine matematico quando si parla di frontiere, quindi di interfacce che separano due oggetti, due fasi. L'esempio più classico di frontiera libera è tra ghiaccio e acqua. Se io metto il ghiaccio dentro l'acqua, il ghiaccio inizia a sciogliersi, il bordo del ghiaccio è la mia frontiera. Il termine frontiera è chiamato anche bordo in matematica, sono sinonimi, e mentre si scioglie questa frontiera, questo bordo cambia perché il ghiaccio si sta sciogliendo e quindi la forma del ghiaccio cambia. Per questo, essendo un oggetto che cambia nel tempo, è libero di cambiare, ed ecco la frontiera libera, il bordo del ghiaccio che è libero di cambiare, di evolversi nel tempo. Quindi diciamo non c'è niente di rivoluzionario. E quindi niente, io negli ultimi anni mi sono occupato di capire proprio questo fenomeno dello scioglimento del ghiaccio nell'acqua. È un processo fisico molto complesso, anche molto difficile da studiare col computer, proprio perché sono tante sottigliezze, tanti problemi delicati nelle equazioni che governano un fenomeno alla fine così elementare, però così complesso. E niente, abbiamo fatto una serie di scoperte col mio gruppo, molto interessanti, che ci stanno portando a una comprensione molto maggiore anche di questi fenomeni.
Tra l'altro, di fronte a noi, che siamo seduti sul divanetto nel suo ufficio, c'è una grande lavagna ricoperta di equazioni su cui Figalli sta lavorando assieme a due ragazzi del Politecnico, e che riguardano sempre transizioni di fase per capire, dati due liquidi non mescolabili come l'acqua e l'olio, qual è la maniera migliore per separarli.
E matematicamente si vuole spiegare questo fenomeno. Quindi ci sono delle equazioni che descrivono proprio questa separazione di fase. E quello che noi stiamo cercando di capire, appunto, è in questi modelli di separazione di fase quali superfici possiamo aspettarci di vedere come superfici che separano questi due liquidi. E quindi niente, sulla mia lavagna ci sono i conti dell'ultima discussione, un po' scritti a caso, e niente, poi alla prossima discussione cancelleremo, ripartiremo, e così si va avanti e si cerca di arrivare a una conclusione.
Chiudiamo la nostra piacevole conversazione con Alessio Figali con una domanda un po' provocatoria, vista la giovane età del nostro ospite, 34 anni. Il matematico inglese Godfrey Hardy, vissuto tra 8 e 900, diceva che siccome quello del matematico è un mestiere da giovani, ad un certo punto i matematici si rendono conto che non sono più creativi come lo erano da giovani e cominciano a riflettere. Allora noi chiediamo un po' scherzosamente al nostro ospite se è d'accordo con questa affermazione e se per lui è già arrivato il momento di riflettere.
Ah, spero di no. Allora, io non sono d'accordo francamente con questa frase, perché il mestiere matematico è cambiato molto negli ultimi anni, nel senso che comunque la matematica si è sviluppata a un ritmo incredibile negli ultimi anni, un ritmo che non è comparabile a ciò che succedeva 100 anni fa. E quindi è vero che i giovani hanno dalla loro magari una maggiore elasticità mentale. D'altra parte, quello che hanno i matematici più senior è una maggiore esperienza. Quindi questa esperienza può essere fondamentale per fare delle connessioni che un giovane non vedrebbe, perché il matematico senior ha davanti a sé veramente 30 anni, 40 anni, 50 anni di storia e di sviluppo della matematica. Quindi i contresempi oramai ce ne sono, cioè ci sono matematici fantastici che hanno fatto tantissime scoperte anche dopo i 60 anni. Quindi non è più così, secondo me. Il che è anche un bene, perché se no vorrebbe dire che tutti noi dovremmo 40 anni più o meno andare in pensione e dire: beh, noi abbiamo dato, ora basta. Non è più così. È chiaro, l'energia che uno ha da giovane non è la stessa, però si creano talmente tante cose nel tempo, talmente tanti meccanismi, conoscenze, connessioni, che poi in verità più si va avanti più questo diventa comunque un vantaggio nell'altra parte. Hardy alla fine ha vissuto 100 anni fa e la matematica obiettivamente non era la stessa cosa.
E allora vedremo quali altri risultati saprà offrirci Alessio Figali con la sua passione, la sua capacità creativa e la sua esperienza. Il giardino si chiude qui, ma se volete scoprire qualcosa in più su questo giovane e talentuoso matematico, l'appuntamento è con un laser incontro a lui dedicato che andrà in onda prossimamente sulla nostra rete, la Rete 2. Grazie a Beniamino De Ritis per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.